Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. I dazi di Trump fanno tremare il mondo. Crollano le azioni statunitensi in borsa mentre i paesi preparano la reazione. Il presidente francese Macron incontra le imprese più colpite e chiede di sospendere gli investimenti negli Stati Uniti. Striscia di Gaza verso il piano delle cinque dita. Con la creazione del nuovo corridoio Morag, Israele sembra richiamare il progetto ideato da Sharon. Netanyahu in viaggio in Ungheria. Il premier israeliano incontra Orbán, che non solo non lo arresta, ma annuncia l'uscita del paese dalla Corte Penale Internazionale. Terremoto in Myanmar, continua a crescere il bilancio delle vittime. Sono ora più di 3.000, mentre i soccorsi e gli aiuti faticano a raggiungere le persone più bisognose. World Music. Al Festival delle Culture di Ravenna arriva voci e musica dalla Palestina. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare e scaricare il
Partiamo subito dagli Stati Uniti all'indomani dei dazi del piano di dazi reciproci presentato ieri da Donald Trump. Il mondo oggi fa i conti con effetti e reazioni. Il presidente degli Stati Uniti ieri sera ha annunciato quello che è il più grande e ampio aumento dei dazi sulle merci straniere da quasi un secolo. I nuovi dazi riguardano tutte le merci importate negli Stati Uniti da un determinato paese oppure da gruppi di paesi, senza nessuna eccezione. Gli effetti sulle borse sono già stati molto pesanti. Le borse europee hanno bruciato oltre 422 miliardi di euro in un solo giorno, anche quelle asiatiche hanno chiuso in forte calo e Wall Street sta registrando anche essa un forte calo dei titoli statunitensi. Trump però non ha intenzione di tornare sui suoi passi. Ci colleghiamo in diretta con Roberto Festa. Buongiorno Roberto, intanto quasi 24 ore da questo annuncio sul fronte americano, che cosa possiamo dire?
Allora, possiamo dire, questa mattina gli indici di Wall Street sono crollati dopo le difficoltà dei mercati globali, seguite l'annuncio appunto dei dazi di Trump. L'S&P 500 è crollato di oltre il 4%, 4% in meno anche per il Nasdaq, mentre il Dow Jones Industrial Average è sceso del 3%. Ci sono reazioni da parte di molti paesi colpiti dall'aumento delle tariffe. La Cina promette di attuare contromisure per salvaguardare i propri diritti, interessi. I media statali cinesi descrivono i dazi come bullismo autolesionista. Reazioni preoccupate anche da Bruxelles. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, dice che il blocco resterà unito nella risposta. Emmanuel Macron, presidente francese, invita le aziende europee a sospendere tutti gli investimenti negli Stati Uniti finché le cose non saranno chiarite. La portata delle tariffe annunciate da Trump ha del resto sollevato sorpresa fuori e dentro gli Stati Uniti. I dazi annunciati sono più alti di quanto molti tra gli stessi esperti si aspettassero. In una nota agli investitori di JP Morgan si dice che le tariffe faranno aumentare i prezzi per i consumatori e per i produttori americani. Trump e i suoi, come dicevi tu Martina, da studio vanno comunque avanti, convinti. Interrogato appunto sulla caduta dei mercati, il segretario al commercio americano Howard Lutnick ha detto che i mercati americani faranno estremamente bene nel medio e lungo periodo. L'ultima cosa, si cominciano anche a studiare i dettagli delle nuove tariffe ed emerge per esempio che Trump, tra le altre cose, ha eliminato una scappatoia chiamata regola de minimis, utilizzata da molte aziende di e-commerce per inviare beni a basso costo negli Stati Uniti dalla Cina senza dover pagare le tasse.
Ecco, in questi giorni Roberto abbiamo spesso sentito la frase i dazi non fanno bene a nessuno, né a chi li subisce né a chi li mette, ma quindi il rischio che si è assunto Donald Trump quanto è grande?
Ma allora è grande nel senso che è una strategia rischiosa su due livelli per gli Stati Uniti e per Trump. Allora, uno internazionale e uno interno. Inizio da quello internazionale. Per anni uno dei pilastri del potere americano nel mondo e del sistema globale creato dagli Stati Uniti è stato proprio il commercio, è stata la finanza. Era un sistema basato sulla cooperazione, su un sistema di valori condivisi, sul sostegno americano alle economie dei paesi alleati, sul dollaro dollaro come valuta di riferimento per le transazioni finanziarie globali e l'America, quindi anche come centro finanziario globale. Era appunto il soft power attraverso cui l'America ha stabilito il suo potere, il suo dominio sul mondo. Trump scardina quel sistema, scatena il conflitto, scatena la guerra. L'America impone o vuole imporre a questo punto la sua leadership mondiale non più attraverso questo soft power, ma attraverso la minaccia, attraverso l'intimidazione. Bisogna capire come questa leadership resisterà, in che modi, in che forme a questi nuovi rapporti di forza. C'è poi il tema interno. Trump dice che il 2 aprile 2025, ieri, sarà ricordato come il giorno della liberazione dell'America, il giorno della sua rinascita economica, industriale. Allora, magari sarà così, molti ne dubitano, comunque, ma magari sarà così sul medio e lungo periodo, come dice il segretario al commercio. Sul breve periodo, ciò che è certo è che i prezzi per gli americani saliranno a causa dei dazi. È stato calcolato, per esempio, che i prezzi delle auto aumenteranno tra i 4.000 e i 10.000 dollari. Aumenteranno carburante, alcolici, frutta, verdura, legname. Ecco, ora, Trump aveva detto che con la sua entrata alla Casa Bianca i prezzi sarebbero scesi. Ora dice agli americani, magari per qualche mese ci saranno degli aumenti, ma poi le cose andranno meglio. Ecco, appunto, non è certo, non è sicuro che gli americani avranno la pazienza di passare attraverso qualche mese, come dice Trump. Martina.
Grazie Roberto, buon lavoro.
Grazie.
E come dicevamo poco fa, come diceva anche Roberto Festa, le reazioni ai dazi sono state diverse. L'Unione Europea ha annunciato che risponderà e oggi il presidente francese Emmanuel Macron ha incontrato all'Eliseo i rappresentanti delle industrie colpite dai dazi. Sentiamo Francesco Giorgino.
Decisione brutale e infondata quella di Donald Trump di aumentare massicciamente le barriere doganali. Secondo Emmanuel Macron, qualche ora fa, in apertura della riunione d'urgenza organizzata all'Eliseo con tutti i rappresentanti delle filiere dei settori produttivi francesi più colpiti dall'annuncio e con i relativi ministri competenti, dall'industria al commercio estero, dall'agricoltura all'economia. Obiettivo per Macron rassicurare gli attori economici nazionali più esposti, ma anche l'occasione di indossare una volta di più il ruolo di leader e portavoce dell'Unione Europea. Dobbiamo essere reattivi e uniti, la risposta deve venire dall'insieme dell'Europa con una sola voce, ha ripetuto più volte e in diverse forme il presidente francese, che ha messo in guardia dalla tentazione di fare concessioni per ottenere sanzioni nel quadro di accordi bilaterali con Washington, che sia per i singoli stati europei, ma anche più precisamente per i grandi europei che potrebbero essere tentati di cedere al ricatto promettendo investimenti industriali sostanziali negli Stati Uniti in cambio di sanzioni dalle nuove tariffe doganali. La decisione di Trump renderà tutti più poveri, ha continuato Macron, ma soprattutto gli americani. Noi europei dobbiamo resistere fino a quando la situazione non diventerà insostenibile proprio per gli americani. E resistere vuol dire rispondere. Prima risposta europea al conflitto già in corso, quello sulle tariffe per l'acciaio e l'alluminio per metà aprile, ha dettagliato il presidente francese, e poi risposta europea sugli annunci americani di ieri sera a fine mese d'aprile. Il tempo di identificare, coordinare e articolare le priorità dei membri dell'Unione e di calibrare e mirare la risposta che deve essere, sempre nelle parole di Macron, unitaria e proporzionata, l'obiettivo restando non l'escalation delle tariffe doganali ma il loro ritorno ai livelli abituali. Infine, se i singoli governi, compreso appunto quello francese, si mobilitano a sostegno dei loro settori più colpiti, per il presidente francese la coordinazione e l'aiuto europeo devono potersi dispiegare anche nel sostegno alle filiere più esposte paese per paese, con tutta la panoplia di strumenti finanziari, assicurativi, fiscali, di credito e di investimento che l'Unione è in grado di attuare.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
andiamo in Medio Oriente. I bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza continuano senza sosta. Oggi sono state uccise almeno 62 persone. Un raid israeliano ha colpito una scuola che era stata trasformata in rifugio. Almeno 21 palestinesi che qui cercavano rifugio sono stati uccisi. L'esercito israeliano continua anche la sua avanzata via terra. Ieri sera Netanyahu ha annunciato la creazione di un nuovo corridoio.
Con l'allargamento dell'offensiva nella striscia di Gaza abbiamo cambiato marcia. L'esercito sta conquistando nuovo territorio colpendo i terroristi e distruggendo le infrastrutture. Stiamo anche facendo qualcos'altro. Stiamo sequestrando il corridoio Morag. Questo sarà il secondo Filadelfi, un altro corridoio Filadelfi che dividerà ulteriormente la striscia. Passo dopo passo stiamo aumentando la pressione su Hamas e questo ci permetterà di riavere i nostri ostaggi. Aumenteremo la pressione fino a quando non ce li riconsegneranno. Siamo determinati a raggiungere gli obiettivi della guerra e stiamo agendo senza sosta, seguendo la nostra linea. La nostra missione è chiara.
Ecco, questo che avete sentito erano le parole con cui Netanyahu ha annunciato appunto la creazione di questo corridoio Morag che divide Rafah da Khan Yunis nel sud della striscia. Netanyahu lo definisce un secondo Filadelfia, dice che serve a fare pressione su Hamas, ma la creazione di questo corridoio ci dice anche qualcosa in più.
Quello che il premier israeliano ha chiamato corridoio Morag è un'area tra Khan Yunis e Rafah nel sud della striscia di Gaza, composta principalmente da terre agricole. Il nome Morag fa riferimento a una colonia israeliana costituita in quella zona dal 1972 al 2005, quando Israele si è ritirato dall'enclave. Netanyahu ne ha parlato come di un secondo corridoio Filadelfia, che corre lungo il confine tra Rafah e l'Egitto. Il ritiro da quest'ultimo corridoio era una delle condizioni previste dall'accordo di tregua, ma che Israele non ha mai rispettato. Con la riconquista del corridoio Nezarim, che separa il nord dal resto della striscia di Gaza, e la creazione di Morag, l'esercito israeliano ha già separato la striscia in tre fasce isolate tra loro. Il nome Morag non è casuale. Il riferimento all'ex insediamento israeliano rimanda al piano sempre più chiaro ed evidente di rioccupazione della striscia. Secondo alcuni osservatori, poi, questo potrebbe essere il primo passo verso la frammentazione della striscia in cinque isolate sovraffollate enclave. È il cosiddetto piano delle cinque dita, come era stato soprannominato per la prima volta nel 1971 dall'allora primo ministro israeliano Ariel Sharon. La chiave del piano è l'istituzione di ampi corridoi israeliani composti di blocco per controllare i movimenti palestinesi e fungere da rampa di lancio per regolari incursioni israeliane. Una replica, sostanzialmente, di quanto fatto in questi anni in Cisgiordania. Questo piano prevede anche la concentrazione della popolazione palestinese in aree sempre più ristrette, controllate dall'esercito israeliano che gestisce anche l'ingresso di aiuti umanitari. Un aspetto, questo, che stiamo già parzialmente vedendo con le richieste di sfollamento della popolazione verso la zona di Al-Mawasi e lo stop, ormai da un mese, dell'ingresso di tutti gli aiuti umanitari. Più nell'immediato, la creazione del corridoio Morag taglia fuori anche il valico di Kerem Shalom, che insieme a quello di Rafah era uno dei principali valichi per l'ingresso di aiuti. Israele insiste sul fatto che la pressione militare è l'unico modo per costringere Hamas a rilasciare i restanti 60 ostaggi e che quando questo avverrà, l'avanzata si fermerà. L'obiettivo finale però sembra un altro. Le ultime mosse dell'esercito, dai bombardamenti su aree già distrutte, agli ordini di sfollamento, alla creazione di nuove zone cuscinetto, fanno temere che l'idea sia quella di mettere in atto il piano di Donald Trump. Cosa che peraltro Netanyahu non nasconde più. Nel weekend ha detto che intende proseguire. Implementeremo il piano Trump e favoriremo l'emigrazione volontaria, ha detto il premier israeliano. L'emigrazione volontaria però non esiste, sia perché la maggior parte dei palestinesi non vuole lasciare la propria terra, nemmeno sotto costanti bombardamenti, sia perché nessun paese al momento è disposto ad accoglierli tutti. Quindi si prospetta la realizzazione del piano già anticipato qualche giorno fa dal Financial Times, confinare la popolazione in aree sempre più strette, possibilmente recintate, senza alcuna possibilità di auto-organizzarsi o autogestirsi, dipendenti dalla distribuzione degli aiuti dell'esercito israeliano.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
intanto oggi il premier israeliano Netanyahu ha visitato l'omologo ungherese Viktor Orban, il primo viaggio in Europa del premier Netanyahu da quando la Corte Penale Internazionale ha emesso un mandato d'arresto a suo carico per crimini contro l'umanità. Orban l'ha invitato a Budapest dicendo che non avrebbe dato seguito al mandato d'arresto e poi ha anche annunciato proprio oggi che l'Ungheria uscirà dalla Corte Penale Internazionale. Ne abbiamo parlato con il nostro collaboratore Massimo Congiu.
Orban ha rapporti molto buoni con il primo ministro israeliano, tra l'altro i due hanno in comune l'avversione per i media critici, i migranti e Soros, quindi c'è in questa posizione assunta dal premier ungherese il senso di un suo impegno già preso diverso tempo fa contro certa politica che a suo modo di vedere vorrebbe aprire le porte ai migranti, soprattutto quelli di altra cultura che lo preoccupano in modo particolare, che a suo modo di vedere quelli musulmani, tanto per essere più chiari, mettono a repentaglio la sopravvivenza dell'Europa sia dal punto di vista culturale sia dal punto di vista della stabilità economica, dal punto di vista della sicurezza. D'altra parte noi conosciamo un po' la retorica del primo ministro ungherese che ha equiparato in tutti questi anni il fenomeno dei flussi migratori a quello del terrorismo in maniera del tutto, come dire, arbitraria. Orban ha attaccato la Corte Penale Internazionale che definisce tribunale politico, quindi ultimamente, insomma, in questi giorni ha sostenuto che l'antisemitismo viene importato nell'Europa occidentale attraverso l'immigrazione clandestina, mentre l'Ungheria è un'isola di libertà e non accetterà alcun accordo sui migranti che metta a repentaglio la sua sicurezza.
Ma l'uscita che ha annunciato appunto dalla Corte Penale Internazionale allontana ulteriormente l'Ungheria appunto dall'Unione Europea. Si crea anche una sorta di asse Netanyahu in Israele, gli Stati Uniti di Trump, Orban, anche contro appunto il diritto internazionale.
Sì, appunto, diritto internazionale nel quale evidentemente Orban mostra di non credere, perlomeno nel modo in cui viene gestito, cioè a suo modo di vedere, in modo del tutto di parte, ecco. Del resto poi per quello che riguarda anche i rapporti tra Orban e Trump, noi sappiamo che già nel 2016, quando il Tycoon venne eletto per la prima volta presidente degli Stati Uniti, Orban e il suo governo avevano, come dire, manifestato, espresso soddisfazione riconoscendo in questa scelta da parte degli Stati Uniti d'America la dimostrazione che la politica intrapresa da Orban e i suoi aveva indicato la strada giusta. Rispetto a questo Orban non ha affatto cambiato idea, anzi ritiene che in questo modo ci sarà a maggior ragione la possibilità di contrastare una certa azione politica da parte di Bruxelles, da parte di quella tecnocrazia di cui parlavo prima. Queste prese di posizione da parte di Orban sono, come dire, segno proprio di un certo schema che sta seguendo, proprio nel tentativo di scardinarne un altro, che sarebbe quello che vede in atto da lungo tempo a Bruxelles e dintorni, di poter affermare delle prassi politiche concorrenti rispetto alla prassi attuale.
Ecco, quindi diciamo, oltre l'ideologia, il tornaconto di Orban in questo contesto è questo, cioè di creare un cordone politico dietro di lui diverso da quello che vede al momento in Europa.
E quindi anche un fronte concorrente rispetto ai giochi portati avanti dai poteri cui ho fatto riferimento prima più volte. D'altra parte, ecco, io penso ad Orban che cerca di affermare un fronte diverso dal punto di vista degli equilibri internazionali, delle iniziative in ambito politico internazionale, cercando naturalmente una sua area di influenza. E questo, per esempio, si riscontra anche rispetto alle sue iniziative e alle sue visioni dal punto di vista del conflitto in Ucraina.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso andiamo in Myanmar, dove si aggrava sempre più la situazione umanitaria dopo il terremoto. Il numero delle vittime continua a crescere, sono ora più di 3.000, i soccorsi e gli aiuti faticano a raggiungere le persone più bisognose. Sentiamo da Mandalay, una delle zone più colpite, Paolo Tedesco, coordinatore della ONG Asia in Myanmar.
Mi trovo nella regione di Mandalay, appena arrivato mi sono subito reso conto che la situazione è molto più drammatica di quello che già si poteva intravedere dal materiale fotografico, dalle documentazioni visive alle quali avevamo avuto accesso in questi giorni. Mandalay è una città distrutta, più del 50% delle case sono crollate, si sta parlando di 120.000 abitazioni perse, ma le cose materiali si riparano. Le 2.700 persone, a tanto ormai è raggiunto il conteggio delle vittime, quelle non si recuperano, e almeno altri 300-400, secondo gli ultimi dati, appartengono alle persone che sono disperse. A Mandalay ci sono più di 800.000 persone che vivono per la strada e quindi dipendono dagli aiuti esterni per tutto, per acqua, per alimenti, cibo, ripari. In questa situazione così, così disperata danno prove di una grande solidarietà, di una grande empatia tra di loro. In mancanza degli interventi statali o delle organizzazioni internazionali, che sono altamente inadeguati alle necessità, le persone si associano e scavano prima in una direzione, in un edificio, poi si vanno in quell'altro cercando di recuperare il maggior numero possibile di persone. Gli aiuti umanitari arrivano a Mandalay, però li stiamo ancora aspettando, nel senso che la comunità internazionale è veramente... sta lavorando veramente al rilento. A parte le brigate di solidarietà dei paesi dell'ASEAN o dei popoli con i quali il Myanmar confina, però la famosa comunità internazionale brilla per la propria assenza. Specialmente gli aiuti stanno mancando nella parte rurale, nei centinaia di villaggi che invece non sono stati neanche a 4-5 giorni dopo la tragedia, non sono stati ancora raggiunti dalle squadre di soccorso.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. Seeds of love, the seeds of letters, seeds of rust and leaves and flowers, seeds of rain. Seeds of passion, seeds of saffron, seeds of strawberry fields forever, seeds of grace. Seeds of peaches, seeds of beacon, seeds of peace and seeds of hope. Seeds of pears, pine and pepper, seeds of glory, seeds of gold. How can you sell?
E come ogni giovedì chiudiamo con la nostra rubrica dedicata alla World Music, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Arrivato alla sua 18ª edizione, il Festival delle Culture, promosso dalla Unità Organizzativa Politiche per l'Immigrazione e la Cittadinanza del Comune di Ravenna, è una manifestazione che si articola in decine di appuntamenti distribuiti in varie sedi e nel corso dell'anno, che propongono iniziative per le scuole, incontri con autori e studiosi, cinema, mostre fotografiche, teatro, concerti, con lo scopo di favorire la coesione sociale e migliorare la convivenza civile in collaborazione con numerosi interlocutori e con le comunità immigrate. In particolare, per rafforzare l'aspetto musicale della sua programmazione, dalla edizione 2024 il Festival delle Culture ha stabilito un importante rapporto con il Ravenna Festival, rassegna con cartelloni di alto profilo e con una storia di grande prestigio iniziata nel 1990. In un panorama in cui sul piano della cultura e dello spettacolo le proposte che danno spazio alla Palestina certo non abbondano, è proprio in stretta collaborazione con il Ravenna Festival che il Festival delle Culture in aprile e maggio si distingue coraggiosamente presentando 4 concerti sotto l'intestazione Voci e Musica dalla Palestina. Nonostante il Ravenna Festival abbia fin dai suoi primi anni dato ampio spazio alle musiche del mondo mediterraneo, del Medio e dell'Estremo Oriente, spiega Franco Masotti, co-direttore artistico del Ravenna Festival, era rimasta una importante lacuna, quella della Palestina e del suo sfortunato popolo. Ora, grazie alla partnership con il Festival delle Culture, possiamo proporre, e in un momento così tragico, la prima rassegna mai realizzata in Italia dedicata alla diaspora palestinese, con 4 significative e significativi artiste e artisti di diversa area stilistica. Primo appuntamento il 24 aprile al Teatro Rasi, con Rashan Haas, giovane vocalist e chitarrista, che si esibirà in trio con basso e batteria. Di famiglia con origini in un villaggio dell'Alta Galilea, nata e cresciuta ad Haifa e berlinese di adozione, Rashan Haas riflette sull'identità come problematico mosaico e senza vincoli stilistici cerca di volta in volta la dimensione più congeniale per quello che vuole esprimere, dalla dimensione cantautorale fino all'elettronica. Al Teatro Alighieri gli altri 3 appuntamenti. Il 23 maggio sarà di scena Camilia Jubran, figura imprescindibile della musica e della cultura palestinese contemporanee. Artista carismatica, già dagli anni 80 voce principale di Sabrin, pionieristico gruppo palestinese di Gerusalemme Est, Camilia Jubran ha aperto la sua ricerca alla sperimentazione anche radicale e all'improvvisazione ed è una influenza decisiva per molti protagonisti della scena medio orientale. Il 24 maggio sarà la volta di 47 Soul, gruppo di elettro hip hop formato nel 2013 da musicisti di diversa provenienza ma tutti di origine palestinese, che si è affermato come uno dei gruppi arabi di punta sul piano internazionale. La varietà delle forme che la musica palestinese ha assunto, trovando nella condizione diasporica un impulso a declinazioni fortemente contemporanee del proprio senso di appartenenza, sarà infine ulteriormente confermata il 25 maggio con il concerto di Bashar Murad, figlio di Said Murad, fondatore dei Sabrin. Bashar Murad è artefice di un pop ironico e nutrito di suggestioni cosmopolite, corredato da brillanti clip che, mentre in maniera sbarazzina pone interrogativi quanto mai seri sulle società in cui viviamo e aborda tematiche LGBT non scontate nel mondo arabo, non dimentica però di evocare la questione del popolo palestinese.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.